COP25 a Madrid, la conferenza sui cambiamenti climatici. Dal 2 al 13 dicembre si tiene a Madrid la COP25, nuovo vertice sui cambiamenti climatici per cercare di rendere operativi gli accordi di Parigi. Dal 2 al 13 dicembre si terranno a Madrid i lavori della COP25, la conferenza delle parti dell'UNFCC, la Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Il vertice era stato inizialmente organizzato a Santiago del Cile, ma è stato spostato in Spagna a causa dei gravi problemi di instabilità sociale che stanno interessando il Sud America. La conferenza servirà a intraprendere i prossimi passi politici per far fronte all'emergenza climatica, concretizzando il più possibile gli impegni per tener fede agli accordi di Parigi. Di che cosa si parlerà? Ci si aspettano azioni cruciali e ambiziose sia dai negoziatori sia da tutti gli attori del mondo economico e industriale per continuare il lavoro cominciato alla COP24 di Katowice, in Polonia. Poiché ci avviciniamo al 2020, l'anno in cui si fanno partire tutti i provvedimenti annunciati nella COP21, la conferenza dovrebbe servire a risolvere alcune questioni sul cosiddetto Climate Package, il pacchetto di decisioni che riguardano tutti i vari aspetti della questione climatica. In particolare si discuterà di problemi che riguardano la finanza climatica, la trasparenza dell'azione climatica, la gestione delle foreste, l'impatto e la mitigazione dei danni dovuti al global warming, gli effetti dei cambiamenti climatici sui paesi in via di sviluppo, sulle comunità indigene e sulle donne. Si parlerà di agricoltura, di oceani, di qualità dell'aria e di salute. Messi così sembrano argomenti tanto importanti quanto astratti e monumentali. Qui potete farvi un'idea più precisa dell'ordine del giorno. Per il Parlamento europeo e l'emergenza climatica. Dove eravamo? La COP25 era stata anticipata a settembre dal vertice ONU di New York, che ha avuto il merito di riportare l'attenzione globale sull'emergenza climatica e sottolineare l'urgenza di impegni reali. In quell'occasione oltre 70 paesi si sono impegnati a raggiungere emissioni nette zero entro il 2050, un appello che non è stato raccolto dai più grandi emettitori. Uno di questi si è nel frattempo sfilato dagli accordi di Parigi. I piccoli stati insulari colpiti dall'innalzamento del livello dei mari, che non hanno contribuito a provocare, hanno promesso di passare al 100% di energia prodotta da fonti rinnovabili entro il 2030. Oltre un centinaio di importanti aziende private si sono riproposte di contribuire a un'accelerazione della green economy, e un gruppo che comprende i più grandi proprietari di attività finanziarie al mondo, con un patrimonio di 2.000 miliardi di dollari, ha detto che si sposterà su investimenti non inquinanti entro il 2050. Nel 2020 la stazione spaziale sarà disabitata. La stazione spaziale rischia di restare a equipaggio ridotto se le space company di Boeing e SpaceX non saranno pronte con le loro navette per la NASA, che non vuole più servirsi dei russi. La NASA ha un bel grattacapo da affrontare: come mantenere la sua posizione predominante sulla stazione spaziale internazionale ISS. In un recente rapporto, l'ispettore generale della NASA ha infatti fatto sapere che, a causa dei ritardi accumulati dalle space company private, che stanno costruendo nuove navicelle per portare uomini nello spazio, l'utilizzo della ISS diminuirà drasticamente nel 2020, e che la NASA rischia addirittura di perdere completamente l'accesso alla struttura a partire dal prossimo autunno, proprio per la mancanza di lanciatori e navicelle. Il rapporto della NASA asserisce che, a causa dei ritardi di Boeing e SpaceX, nessuna delle due società sarà probabilmente certificata dalla NASA stessa per effettuare voli regolari verso la stazione spaziale prima dell'estate del 2020. SpaceX avrà probabilmente una prima certificazione per la sua Crew Dragon nel gennaio 2020, mentre per la CST-100 Starliner della Boeing la certificazione arriverà a febbraio. Tuttavia, il vero via libera sarà dato solo dopo i voli di prova con equipaggio, che data la situazione attuale, e se non ci saranno altri intoppi, non saranno condotti prima dell'autunno. I problemi, paracadute e interruzione di volo. I principali problemi ancora da risolvere per entrambe le space company stanno nei paracadute e nei sistemi di interruzione del volo. Nell'aprile del 2019 un fallimento da parte di SpaceX durante una prova ha causato un ritardo nei test con uomini di almeno 3 mesi e ulteriori ritardi si sono avuti dopo il malfunzionamento di 2 paracadute di una navicella Dragon in agosto al ritorno da una missione di rifornimento alla ISS. Stessi problemi per Boeing con la mancata apertura di un paracadute durante una prova di interruzione di volo. Il 4 novembre la società ha dichiarato di aver individuato la causa dell'anomalia e di averci già posto rimedio. I problemi legati all'interruzione del volo, precondizione di sicurezza per fare fronte ad eventuali incidenti durante i primi secondi dopo il lancio, hanno insomma costretto SpaceX a scalare l'intero calendario dei lavori dopo l'esplosione di una Dragon durante la prova a terra, e per Boeing il ritardo complessivo è stato, finora, di oltre 1 anno. Le conseguenze per la ISS. Tutto questo significa che, nei prossimi mesi, l'equipaggio a bordo della stazione spaziale scenderà da 6 a 3 persone, forse già a partire dalla prossima primavera, con un solo astronauta americano a bordo della ISS. Questo farebbe scendere da 11,67 ore alla settimana dedicate alla ricerca a sole 5,5 ore, il resto del tempo è sempre dedicato alla manutenzione della ISS. Una soluzione potrebbe essere quella di trasformare le prime missioni di prova delle navicelle Boeing e SpaceX in voli di lunga durata, anziché di pochi giorni come previsto ad oggi. Un'altra opzione sarebbe quella di acquistare nuovi posti sulle Soyuz al costo di circa 80 milioni di dollari a testa per arrivare almeno alla fine del 2020 con più persone a bordo della ISS. Questa pare però l'ultima delle soluzioni per la NASA, che ha finora pagato ai russi qualcosa come 4 miliardi di dollari e non vede l'ora di interrompere questo flusso di denaro facendo partire i suoi astronauti dal suolo americano. World AIDS Day, quella col virus dell'HIV è una lotta contro il tempo. Giornata mondiale contro l'AIDS, la diagnosi precoce è la chiave per arginare il virus dell'HIV prima che possa moltiplicarsi, gli ultimi studi e i numeri globali dell'epidemia. La somministrazione tempestiva di farmaci antiretrovirali a neonati con HIV riduce in modo importante il numero di cellule immunitarie danneggiate e limita le riserve dormienti del virus. Nella giornata mondiale contro l'AIDS, indetta ogni anno per il 1 dicembre, uno studio dell'Università di Harvard sottolinea l'importanza di una diagnosi effettuata appena dopo la nascita per i bambini le cui madri non abbiano ricevuto una terapia antiretrovirale durante la gravidanza. La speranza di un futuro. Le future madri sieropositive possono trasmettere ai figli il virus dell'HIV nel corso della gestazione, durante il parto e con l'allattamento. Nella maggior parte dei casi il passaggio del virus può essere scongiurato somministrando alle donne un mix di farmaci, gli antiretrovirali, che disattivano gli enzimi che il virus dell'HIV sfrutta per replicarsi. Ma non sempre questo è possibile, e il 25-50% dei bambini che non ricevono diagnosi e trattamento muore entro i primi 2 anni di vita. Intervento tempestivo. Lo studio pubblicato su Science Translational Medicine dimostra che i neonati trattati entro 24 ore dalla nascita hanno un sistema immunitario più forte, meno cellule immunitarie danneggiate e una quantità di virus dormiente 200 volte inferiore rispetto ai neonati che iniziano il trattamento più avanti, attorno al 4° mese dalla nascita. Il film di come si diffonde il virus dell'HIV. Accesso ai farmaci. Nel 2018 sono state 1,7 milioni le persone contagiate dal virus dell'HIV, delle 37,9 milioni che convivono con il virus che causa l'AIDS, solo 24,5 hanno accesso alle terapie antiretrovirali che sopprimono la carica virale dell'HIV nel plasma e consentono un'aspettativa di vita paragonabile a quella delle persone non infettate. Nel 2018, 770.000 persone sono morte per conseguenze legate all'HIV. Fronte comune. Secondo UNAIDS, l'Agenzia delle Nazioni Unite in prima linea nel combattere la malattia, una partecipazione attiva delle persone con HIV nel loro stesso percorso di cura, anche se non si tratta di una cura nel senso stretto del termine, il trattamento deve proseguire per tutta la vita, è il primo passo per ridurre l'avanzata dell'epidemia. Non a caso il tema del World AIDS Day 2019 è Communities Make the Difference, milioni di persone legate ai pazienti con HIV, familiari, personale sanitario, attivisti, educatori hanno contribuito ai progressi degli ultimi 20 anni. Progressi poco uniformi. Ancora molto resta da fare per raggiungere il target 2020 di non superare le 500.000 morti mondiali per AIDS. In base a un rapporto dell'UNICEF, ogni ora nel mondo vengono contagiati 30 adolescenti tra i 15 e i 19 anni, e in due casi su tre si tratta di ragazze, spesso vittime di rapporti sessuali precoci e forzati, e allo stesso tempo della povertà, della scarsità di informazioni sulla trasmissione del virus, del mancato accesso a test e sportelli di consulenza. Questa fascia di età dei teenager è l'unica nella quale non si sia registrato un declino nei decessi per AIDS dal 2010 a oggi. Sbarriamogli la strada. Dove la prevenzione non arriva, la diagnosi precoce è fondamentale, e non solo per i bambini appena nati. Secondo una ricerca del Montreal Clinical Research Institute, IRCM, di recente pubblicata su Cellulare Reports, il virus ha nelle prime fasi una finestra di vulnerabilità nella quale può essere più facilmente attaccato. Una volta trasmesso, il virus dell'HIV si moltiplica inizialmente a livello locale, invadendo soprattutto la zona genitale. Solo dopo questa espansione iniziale tende a moltiplicarsi nel resto del corpo, stabilendo un'infezione sistemica. Nel prendere di mira il sistema immunitario, l'HIV appena arrivato bersaglia prima di tutto una tipologia di fagociti, le cellule dendritiche plasmocitiche specializzate nel dare l'allarme, le mette a tacere per stabilire più facilmente l'infezione anche nel resto del corpo, aumentando la quantità di queste cellule sia prima, sia nelle prime fasi dell'infezione. Si è visto, per ora soltanto nei topi, che la carica virale dell'HIV viene sensibilmente ridotta. 2. I fratto Borisov, una foto della prima cometa interstellare. Che cosa sappiamo della cometa interstellare 2 I fratto Borisov, il secondo oggetto celeste che scopriamo farci visita dallo spazio profondo e che ora attraversa il sistema solare a gran velocità? Dopo Oumuamua abbiamo scoperto un secondo visitatore interstellare venuto a bussare alla nostra porta, è la cometa interstellare fratto 2019 Q4 Borisov, OG00234 sulla lista NearBeard Object Confirmation Page NEOCP, ma ormai nota come 2I fratto Borisov, dove la I del nome sta per iperbolica, ossia con traiettoria iperbolica. Scoperta solo qualche mese fa ha entusiasmato gli astronomi che hanno studiato la sua traiettoria. Non solo è destinata a lasciarsi alle spalle per sempre il sistema solare, ma anche la sua provenienza è lontana e misteriosa. Natali segreti. Un team di astronomi ha ipotizzato che venga dal sistema binario, cioè composto da due stelle, chiamato Kruger 60, a 13 anni luce da noi. Tuttavia, non c'è modo di provare il suo luogo d'origine, e del suo futuro sappiamo ancora meno. L'8 dicembre raggiungerà la minima distanza dal Sole, circa 2 unità astronomiche, e pochi giorni dopo la minima distanza dalla Terra. Dopodiché, di nuovo nello spazio interstellare, verso l'infinito. Sistema solare, le traiettorie di 2I fratto Borisov e Oumuamua. La traiettoria di 2I fratto Borisov dovrebbe attraversare l'eclittica tra l'orbita di Marte-Mars nel disegno e Giove-Jupiter. Il disegno mostra anche la traiettoria di Oumuamua. Tony 873004, via Wikimedia. Nel periodo di vicinanza al Sole la Borisov potrebbe essere visibile con un buon telescopio, ma la luminosità delle comete dipende molto anche dalla struttura e dalla composizione del loro nucleo, quindi c'è sempre un margine di incertezza. Ed essendo una cometa interstellare, ossia un oggetto di cui sappiamo ben poco, la sua luminosità è decisamente poco prevedibile. Giochi di gravità. Gli astronomi credono che Borisov abbia lasciato il suo sistema stellare di origine, qualunque esso sia, dopo aver sfiorato un pianeta coinquilino, con un effetto fionda gravitazionale che l'avrebbe sparata nello spazio interstellare, dove ha percorso diversi anni luce prima di arrivare a noi. Ora, accelerata sempre di più dalla forte gravità del Sole, la cometa interstellare viaggia a circa 150.000 km fratto. Ma la vita di questa cometa Apollide, prima e dopo questo breve incontro, è un placido naufragio in un oceano senza fine. 30 novembre 2019 Davide Lizzani